se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Blaterare, ma che parola affascinante, bella, eppure parola che associamo sempre a cose negative. Blaterare significa esibirsi in una chiacchiera inutile da bar. Blaterare vuol dire farfugliare in modo fastidioso, eppure tutti blateriamo. Io blatero ogni giorno con Daily Cogito, blatero nei video, blatero a lezione, blatero nelle conferenze, negli spettacoli. Tu blateri con i tuoi amici, parenti, genitori, al lavoro, all'università, ovunque. Tutti blateriamo, eppure blaterare è una cosa che vorremmo evitare, e invece blatero è il titolo del podcast che oggi fornisce la sua voce alternativa. Blatero è infatti il format di Elseres, il ragazzo brillante, interessante, che dà voce al podcast Blatero. Ed è il podcast più giovane che vi propongo in questo Holiday Licogito. Ed è interessante perché è graffiante, è sarcastico, però porta delle visioni alternative, assolutamente non scontate, a riguardo di attualità politica, persino cose legate alla filosofia, come oggi, in cui ci parlerà del nome dei concetti e del modo con cui certi concetti vengono usati per la propaganda, e lo farà blaterando. Perciò io vi lascio a Elseres, vi lascio a questa blaterata, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, sono Elseres, ben ritrovati su Daily Blatero e quest'oggi siamo, diciamo, di fronte a un canale che ha un'esposizione leggermente maggiore, e quindi io mi sono chiesto: non facciamo la solita figura dell'idiota, troviamo qualcosa di intelligente da dire. Cosa possiamo dire di intelligente? Ah sì, che Salvini non è una pornostar. Cosa nemmeno così scontata. Se prendete la copertina del famoso mensile di Gossip oggi, vedrete un bel signorone con... bello nudo, villoso, con la sua cravatta verde. Quindi non è poi così scontato. Però soprattutto, come leggerete dal titolo, c'è anche la parola comunista. Infatti oggi io vi voglio dimostrare che Salvini in realtà è un comunista. O perlomeno un socialista. Però comunista poi con la K e con l'H finale, diciamo che fa un pochino più clickbait. Quindi mi aiuta anche a raccattare qualche ascoltatore in più, spero. Però ovviamente ho 20 minuti per poter parlare qui su Daily Cogito, che figata incredibile, e non posso spenderli su di lui e basta. E quindi io coglierò la palla al balzo, e mi piacerebbe oggi parlare con voi, che siete tanti, siete migliaia, non siete decine, di come partiti politici, movimenti politici, cristi politici, cose politiche, si approfittano del proprio nome, del nome che si danno alla propria scatola, per fottervi, ossia per farvi credere delle cose che non sono proprio vere, o perlomeno di farvi percepire alcuni ideali che voi associate a quel nome, a quella corrente, a quel partito, che in realtà cambiano o che alla fine non sono poi così esclusivi o così tipici di quel partito e di quella tradizione politica. E come voglio iniziare? Beh, io credo che prima di arrivare alla mia tesi finale, che so che tutti quanti state aspettando, sì, sicuramente, piacerebbe ripercorrere brevemente la storia dei cambiamenti incredibili delle famiglie, dei partiti politici degli Stati Uniti, che sono, credo, l'emblema del, per passatemi in termine, trasformismo dei partiti, ma non in senso polemico, nel senso che la storia ha fatto in modo che queste famiglie politiche di valore, di tradizione, si intrecciassero, si modificassero e soprattutto si invertissero, come vedremo molto a breve. E non credo ci siano casi nella storia moderna, nella politica contemporanea, così emblematici come quello degli USA, United States of America. Quindi, senza indugi, noi partiamo subito non tanto dalla dichiarazione di indipendenza del 76, quindi la nascita degli Stati Uniti d'America, bensì dalla fine della seconda presidenza degli Stati Uniti, Adams, e l'inizio della terza, anzi poco prima dell'inizio della terza. Infatti gli Stati Uniti si incominciano a delineare come stato unitario federale. Adams era essenzialmente un federalista, di conseguenza stato unitario sì, regioni molto autonome sì, però comunque stato unitario. Abbiamo queste due correnti che si vengono a formare in questi ultimi anni del 1700. E sono, da una parte, i federalisti di Hamilton, che essenzialmente vogliono continuare su questa lunghezza d'onda, quindi maggior potere centrale e sempre meno potere alle autonomie federate, e dall'altra parte i confederalisti, chiamati democratici repubblicani, né democratici né de repubblicani, di Thomas Jefferson, che diventerà il terzo presidente degli Stati Uniti d'America, e aveva anche scritto la dichiarazione di indipendenza, che invece sono caratterizzati per proprio questa storia qui, ossia il dar sempre maggior autonomia e potere ai singoli stati federati, in, diciamo, per sognare una sorta di secessione, la formazione di un sistema di collaborazione fra gli stati, fra le province autonome, e quindi un progressivo depotenziamento di Washington. Altri caratteri discriminanti, diciamo, fra i due partiti erano innanzitutto il fatto che molti federalisti erano anche conservatori, mentre la maggior parte dei democratici repubblicani era liberal progressista, oltre al fatto che Thomas Jefferson era filo francese, mentre Hamilton era filo UK, e quindi le prime due tradizioni politiche degli Stati Uniti che si vengono a formare ruotano proprio intorno alla forma di Stato, quindi alla maggiore attenzione alle autonomie territoriali confederalisti, oppure al potere centrale, all'unità nazionale e l'unità anche politica, quindi federalisti. Ora, dimentichiamoci per un attimo Hamilton e i suoi federalisti, perché non riusciranno a vincere le elezioni, infatti vince Jefferson, e spariranno per le prossime decine di anni, oscurati dai democratici repubblicani, finché questa famiglia politica si splitta, quindi si divide in due. Appunto, i democratici e i Whigs dopo diventeranno repubblicani, essenzialmente perché si crea una nuova frattura che non tiene più insieme tale partito, ossia la considerazione della schiavitù. Abbiamo i democratici, che in prevalenza degli stati del sud, che sono pro schiavitù, rimangono comunque antifederalisti, quindi confederalisti, e sono soprattutto a favore di un'economia aperta con chi? Con l'Europa. Perché? Perché gli stati del sud sono i più grandi esportatori mondiali di materie prime, quali cotone, soprattutto il cotone, dove anche poi ruota tutta la questione della schiavitù razziale, eccetera. Mentre i Whig, che poi diventano repubblicani, sono assolutamente contrari alla schiavitù. Poi sono protezionisti, perché nel nord del paese incominciano a svilupparsi le prime industrie, quelle che saranno il motore portante, trainante del paese il secolo successivo, e poi, udite udite, sono federalisti, quindi riprendono, diciamo, il cardine della tradizione politica di Hamilton. Però sono repubblicani e vengono fuori dai democratici repubblicani, quindi già qui vediamo la prima ibridazione del sistema partitico statunitense. Dopodiché saltiamo tutta la questione della guerra civile, Lincoln, Human Rights Act. Abbiamo la trasformazione dei democratici e dei repubblicani attuale, ossia repubblicani che dopo Lincoln incominciano progressivamente a disinteressarsi dei diritti, quindi la questione dei diritti, e diventano un po' quel partito filo business che conosciamo tuttora. I democratici, che erano come? Ma quelli schiavisti, quelli del sud, eccetera, eccetera, e i primi anni del Novecento, come direbbe colui che è proprietario di questo podcast, apriti cielo, dopo le presidenze Wilson e soprattutto Delano Roosevelt, dopo quindi prima e seconda guerra mondiale, questi democratici da confederali diventano federalisti, quindi a sostegno del potere centrale. Poi diventano i interventisti, no? Sappiamo la questione del New Deal, quindi questa nuova tradizione politica di stampo sinistroide, che però non ha niente a che vedere con le sinistre europee. È il primo caso, soprattutto il caso più importante, di sinistra liberale alternativa a quella socialista, quindi alle sinistre europee e soprattutto ai regimi comunisti, e diventa ovviamente anti-schiavitù, ma soprattutto diventa in generale pro-diritti innanzitutto civili, che nel corso degli anni diventeranno anche sociali, nel corso degli anni, insomma, anni 60-70 dopo la presidenza Kennedy. Quindi abbiamo questo rovesciamento incredibile dei paradigmi democratici nel giro di poche decine di anni. Diciamo che l'unica caratteristica che è rimasta è proprio quella del libero mercato, nel senso dell'apertura commerciale, che era appunto una caratteristica dei democratici dello Stato del Sud pro-schiavisti. Mentre i repubblicani, dopo anche e soprattutto alla presidenza Reagan degli anni 80, che dà la forma, plasma la forma moderna dei repubblicani, ancor più di Nixon, si identificano in quel partito liberista, pro-libero mercato, però senza o perlomeno con pochissime limitazioni e regolamentazioni statali. E, diciamo che fa interessi di una società, di un elettorato di classe medio-alta, e che se ne fotte essenzialmente di qualsiasi tipo di diritto civile o sociale. E però anche qui noi ultimamente stiamo vivendo un ulteriore cambiamento, perché la politica trumpista si può dire tutto tranne che iperliberista, anzi è fortemente protezionista. Fa gli interessi della classe medio-alta? Io non credo, credo che le elezioni le abbia vinte grazie all'iperattenzione che dice di voler mettere nei riguardi della classe media, la classe media bianca, protestante, quel che ti pare, statunitense, ma non particolarmente borghese, qual è invece la tradizione dei repubblicani. Certo, però rimane conservatore, però certo è vero anche che lui la campagna elettorale l'ha fatta, diciamo, in un contesto di disarmo militare, disimpegno nelle zone problematiche, promessa che però non ha mantenuto, e diciamo impegno invece portato avanti da quei democratici che si fanno, tra l'altro, i primi promotori di alcuni valori e di alcuni diritti. E uno dice, ma come? Pensiamo anche a Obama, no? Obama e tutta la questione sulla sanità, probabilmente uno dei presidenti più a sinistra degli Stati Uniti d'America. Eppure nel suo secondo mandato abbiamo un inasprimento della politica estera, tra l'altro segretario generale Hillary Clinton, soprattutto nei fronti medio orientali. E quindi dove voglio arrivare? La storia politica dei partiti degli Stati Uniti ha visto questo intrecciamento di valori, ritorno di valori, scambio di valori sulle questioni anche più delicate e più importanti. E ha visto sicuramente anche per via della loro forma bipartitica, fortemente bipartitica, una quantità di correnti interne incredibili che fanno assomigliare alcuni candidati, alcuni politici democratici più magari a delle controparti repubblicane rispetto alla maggioranza del proprio partito. E quindi tutto questo discorso incredibile, spero interessantino, per dire cosa? Per dire che quando noi poi parliamo di destra e sinistra in Italia, caschiamo male perché non riusciamo ad identificare la realtà, perché queste scatole chiuse non sono efficaci nel descrivere la realtà effettiva, perché sono classificazioni che ormai sono, diciamo, pre-empiriche, non vengono costruite come farebbe il buon Max Weber su una base, sull'evidenza dei fatti, bensì sono precostituite, e noi spingiamo a forza con le nostre manine per far entrare dei personaggi, dei partiti, in queste scatole, un po' come quando tu devi mettere le lenzuola nella valigia e non c'entrano, per avere una fasulla certezza che quella tradizione politica mi appartiene, ma non tanto per i contenuti, quanto per il nome e magari per la storia, la propaganda che gli si crea dietro. E qui arriviamo alla seconda parte del podcast. Salvini è un comunista?
Non è comunista. Sarà pure un bugiardo, un maiale, un idiota, un comunista, ma vi assicuro che non è una pornostar.
Salvini è sicuramente un populista, ma la sua grande capacità di star bene su tutto, un po' come il ketchup, fa in modo che tu un eventuale partito X dove c'è Salvini lo puoi chiamare come ti pare, lui calzerà sempre a pennello. Questo perché l'unica destra di cui ha senso parlare e facilita la comprensione del fenomeno è la destra economica, quindi l'essere liberista, quindi un po' alla Reagan, il non regolamentare il mercato e il rifiuto di, diciamo, l'intervento statale nella redistribuzione del reddito, quindi una sorta di rifiuto del modello keynesiano. E dal momento che però si continua a parlare di destra assoluta, si è fatto coincidere per qualche motivo la parola conservatore con la parola destra, solo perché nel 99% dei casi, nel 90% dei casi, su via, la destra economica è anche conservatrice, allora si è preso questo attributo solito che è l'essere conservatore e si è fatto coincidere con la definizione stessa. Anzi, è diventato ancora più importante, quindi noi quando pensiamo alla destra la prima cosa che ci viene in mente è l'essere conservatori. E questo dovuto anche a cosa? Dovuto al fatto che, essendo la tradizione politica italiana priva di una destra non fascista o non neofascista fino agli anni 90, dal momento che la Democrazia Cristiana ha svolto il ruolo del maxi partitone pia tutto, conservatore di tradizione cristiano ben pensante, antiprogressista, redistributrice di ricchezze per contrastare l'avanzata, tra l'altro, dei socialisti, soprattutto dei comunisti, anzi, solo dei comunisti. Perché? Perché filo russi, e noi appunto eravamo comunque immersi in un gioco di potere bipolare di guerra fredda, i caratteri della destra, come la intendiamo noi, li ha essenzialmente stabiliti Berlusconi nel 94, dal 94 in poi. E quindi, essendo conservatore, la destra è diventata conservatrice. E dal momento che Forza Italia nasce, sì, come partito di destra economica, ma di fatto si trasforma piano piano in un partito di destra sociale, o perlomeno percepito come tale, come una sorta appunto di Babbo Natale redistributore, perfettamente, anzi distributore, magari redistributore, perfettamente in linea con i governi passati, allora l'idea di destra che è rimasta è proprio questa. E Salvini è perfettamente in linea con questa tradizione, soltanto che ancora più evidentemente taglia via quei pochi rimasui di destra economica che sono rimasti e la trasforma in una destra sociale, che destra non è più, è solo sociale, sociale e conservatrice, che è molto più simile a un partito socialista conservatore rispetto a un partito di destra economica, che sono quelli, tra l'altro, che stanno in Unione Europea nel gruppo del PPE. Poi l'altro grande superpotere incredibile di Matteo Salvini è quello di far credere al suo elettorato che, essendo molto grande, incomincia ad essere disomogeneo, diciamo, le proposte che piacciono a parte dell'elettorato fa credere che siano quelle più importanti. E questo è il motivo per cui lui riesce ad avere sotto la sua ala del consenso persone di destra economica, con promesse quali flat tax e federalismo fiscale, che non farà mai nella vita, perché serve solo per tenersi stretto un 5%, un 10% di elettorato magari al nord, e contemporaneamente una manica di elettori al sud che invece chiedono esattamente l'opposto. Come si fa? Come fa? Non si sa, non lo riesco a capire nemmeno io, sinceramente, non riesco a capire come mai gli elettori non riescono a rendersi conto che non può fare entrambe le cose, perché ti promette non solo politiche irrealizzabili da un punto di vista di onere economico, ma anche politiche che sono in contrasto. E badate bene, questo superpotere la sinistra non ce l'ha, anzi, gli elettori di sinistra, per modo di dire, perché come ho ripetuto prima, non, questi termini lasciano un po' il tempo che trovano, sono molto più schizzinosi da questo punto di vista, non si fanno troppo abbindolare, ipnotizzare dai propri rappresentanti politici. Infatti noi vediamo spesso manifestazioni di persone che si ritengono di sinistra protestare, vabbè sì, contro Salvini, però anche, insomma, il destrorso di turno, però anche contro il proprio establishment politico di appartenenza, diciamo, spirituale, morale, mentre di manifestazioni di persone che si dicono di destra contro la propria destra non ce ne sono. E questo fenomeno è molto interessante, quasi come Salvini riesca a tenere sotto le proprie ali tradizioni politiche opposte, facendo credere ad ognuna di tali tradizioni politiche che la proposta per loro in fin dei conti è la più importante ed è l'ultima sacrificabile. Poi sappiamo che questo giochino funziona perché conta molto più la parola, la promessa, che il fatto in sé. Questa cosa lui lo sa, e questa cosa fa in modo che il suo elettorato sia massimizzato, e fa anche in modo che non nasca nessun nuovo partito di destra economica effettiva che lo possa spaventare, perché per qualche ragione a quegli elettori va bene così, come se tutte le sue proposte distruttive contro qualcos'altro siano più importanti per tutte rispetto alle proposte attive. Continuando poi imperterrito a ripetere il proprio mantra, che tra l'altro si è fuso, si è arricchito del mantra del Movimento 5 Stelle, che quindi fa di lui ancora più socialista da questo punto di vista, appunto di un'Italia contro i poteri forti, contro i capitalisti, i burocrati europei e mondiali, contro le banche e quindi pro alla statalizzazione e amicone del lavoratore, esaltatore della classe medio-bassa. Visione molto manichea e, se ci pensate bene, molto comunista. Finisce qui la mia, diciamo, provocazione, si era capito, dai, che era una provocazione sul personaggio suddetto. Più che altro volevo un attimo parlare proprio di questo, di come il partito, ma non solo i partiti, ma proprio le tradizioni politiche possano cambiare, influenzarsi, malinterpretarsi nel corso dei decenni, anche perché i contesti cambiano e di conseguenza anche la politica si deve adattare. E nel caso statunitense è finito proprio così, mentre nel caso italiano, secondo me, ci sta proprio appunto un misconcepimento di termini della scienza politica. Quindi studiare scienze politiche serve anche a questo, per avere le idee un po' più chiari e magari il pensiero un po' più critico, specialmente quando qualcuno si definisce in un modo e tu, solo per il fatto che lo vedi con, non so, il colore blu con scritto destra, già ti suscita dei pregiudizi che poi difficilmente riesci a cambiare e che di fatto sono anche la causa di questo elettorato eterogeneo che ha poco a che fare persona per persona, ma che votano la stessa persona. Probabilmente più per un fatto tradizional propagandistico che per un concepimento serio delle politiche da lui proposte e di come esse possano conciliarsi fra di loro. Se vi è piaciuto questo Daily Cogito alternativo, potete dare un'occhiata al mio canale Blatero, appunto, dove si parla un po' di queste cose in modo abbastanza tranquillo, scherzoso, non tanto di attualità, bensì di fenomeni politici che magari sono in corso, quindi sono più divertenti da analizzare, perché no, non passano subito, non è una notizia calda che il giorno dopo non frega niente a nessuno, no, sono cose che piano piano si consolidano e quindi è bello analizzarle e tirare un po' le conclusioni. E detto questo, non è tutto noia, ciò che blatera.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.